appunto la conclusione dell'aggiornamento sull'utilizzo dei fondi Tamoi, è rimasta la parte di Parkway, se l'assessore vuole dire, altrimenti diamo la parola quando ha terminato l'assessore e poi daremo la parola all'architetto Panino. Prego.
Vabbè, buonasera a tutte e a tutti. Io sarò breve, nel senso che questo è l'ultimo dei progetti che dovevamo presentarvi, quello che è stato definito dalla consigliera Tacchini il progetto misterioso, perché le dava un'idea di... Ed è quello che in realtà prevede anche la riqualificazione di un'area che si trova tra l'ex Politecnico e la tangenziale, che dà il via a un progetto che è previsto nel piano del verde, appunto della Parkway. È un'area decisamente interessante e che vedrà una riqualificazione da un punto di vista ambientale e che creerà anche, diciamo, un ecosistema un po' particolare. Quindi lascio la parola immediatamente, per non portarvi via tempo, al dottor Panena, che è il tecnico incaricato appunto per la realizzazione di questo parco.
Prova a vedere se ti va il microfono.
No.
Ti puoi spostare, Andrea?
Bene, buongiorno a tutti. Quest'area è un'area molto particolare, perché è un'area praticamente che è l'area che era il vivaio della città di Cremona. Quindi io, che sono un po' anziano, mi ricordo quando ancora qui venivano coltivate le piante che poi l'amministrazione, attraverso le serre comunali, andava a ripiantare, usava per sostituire in ambito cittadino, mentre sul lato opposto della tangenziale c'erano le serre dove veniva coltivato naturalmente il materiale per le aiuole, le fioriture, eccetera, eccetera. Quindi quando il comune gestiva direttamente questo tipo di attività. Poi chiaramente sono cambiate le condizioni socio-economiche e quindi il tutto si è trasformato. Pian piano questa è diventata un'area di stoccaggio, di deposito di materiali, di potature, residui di potature, altri materiali, eccetera, e poi adesso da diversi anni era in una condizione così di sostanziale abbandono, ecco, quindi che non è un elemento totalmente negativo. Stiamo parlando di quest'area, di questa L, che è il mappale 559. A sinistra c'è la tangenziale, qui in basso è la via Sesto, e la via di accesso attualmente è via Castellalto, che non è evidenziata sulla mappa, ma che è quella striscia verde che corre dietro a questa, anzi, cioè, sotto questa fila di casette, tra le case e l'ex Maria Ausiliatrice, ex Politecnico, eccetera, quindi, che è parte dello stesso mappale, che comprende anche il giardino, quindi è un mappale molto grande. Noi stiamo parlando di quella parte che sono circa 9.000 metri quadrati scarsi. Questa è la foto aerea del 75 e vedete che esattamente quanto dicevo lo si trova perfettamente, quindi i filarini del vivaio, quindi in vivaio, voi sapete, le piante vengono coltivate molto fitte per tutta una serie di ragioni, la tecnica vivaistica fa in modo che poi eventualmente le piante vengano trapiantate, eccetera, e quindi questa è la modalità, quindi un trapianto, due trapianti, poi vengono messe a dimora, oppure vengono messe in vaso, eccetera. Quindi questi sono i diversi filari delle diverse specie che erano quelle che poi venivano utilizzate ancora oggi lì, dopo li vediamo, troviamo tigli, troviamo i libocedri che ci sono al cimitero, piuttosto che le gledizie, eccetera. Questa è una foto del 98, quando già cominciava ad essere un po' meno utilizzato, vedete che ormai la copertura sta aumentando, questa è una foto con una definizione un po' migliore, siamo nel 2007 e vedete che ormai la copertura è abbastanza uniforme, si intravedono le diverse colorazioni delle chiome, se notate, che sono proprio a indicare come gli alberi che diversi che sono stati piantati. Questa è la più recente, 2015, e più o meno la situazione è quella, e qui si comincia a vedere quei materiali di residui di potature sulla sinistra, proprio al lato tangenziale, che venivano lì depositati in attesa di essere poi utilizzati. Questa è la condizione della parte alta, che in realtà è quella su cui in questa prima fase non si andrà a intervenire, però giusto per far capire qual è la situazione. Quindi le piante, vedete, sono ancora estremamente fitte, c'è anche già dello schiantato, quindi le piante tecnicamente si dice che sono, diciamo che sono filate, quando cioè la crescita avviene soprattutto in altezza e non in nella dimensione radiale, quindi questo genera uno squilibrio. È chiaro che in vivaio questo è un valore, perché aiuta la pianta a salire e a fare poche ramificazioni per la fittezza, ma poi io so che sta in quella condizione per 2 anni, 3 anni al massimo, e poi la ripianto e quindi vado ad allargargli. Qui sono rimaste 20, 25 anni e chiaramente oggi questa situazione è una situazione problematica. Invece ci sono altre, qui mi è sfuggito il controllo, questi sono i libocedri per esempio, qui ci sono anche delle piante a destra, le gledizie sono quelle là in fondo, ma qui a sinistra è un filare di aceri di carpini e sono totalmente, vedete, coperti di edera, per cui è, in tanti casi la situazione non è particolarmente... cioè, sono piante che non hanno un grandissimo futuro su questo lato, però l'intervento al momento avverrà. Basta, perché non... Ah no, ecco, basta. Ok, questa è la situazione, quindi vedete le piante più rappresentate sono acero campestre, aceri americani, che è l'acero negundo, che è una pianta alloctone invasiva, che però spesso è stata utilizzata anche per giardini, ha avuto il suo momento di gloria tra gli anni 70 e 80 e poi si è diffusa enormemente, quindi oggi rappresenta un po' un problema. I libocedri, le robinie, che sono tutto il quartiere Castello, che naturalmente doveva essere periodicamente, anche lì c'era bisogno di fare dei rimpianti, tigli, poi olmi e a scendere tantissime altre specie, alcune anche particolarmente interessanti. Gli obiettivi sono quelli di riqualificare un'area e rimetterla a disposizione dei cittadini, quindi innanzitutto oggi l'area è completamente chiusa, c'è un varco nella rete aperto da qualche abusivo che magari la frequenta, ma sostanze, no, non ci sono orti, no, c'è dell'altro, ma orti no. Però ecco, con riuscire a riutilizzarla è un'area molto interessante, anche perché appunto il piano del verde prevede questa parkway, che è questa fascia, diciamo, verde all'esterno delle mura, quindi nell'urbanizzato ma fuori dalla città storica, che è in collegamento con attraverso alcuni raggi, alcuni corridoi ecologici, con quella che è poi invece il cosiddetto Greenbelt, la cintura verde, che è quella che poi comunica direttamente con il paesaggio rurale. Quindi qui si tratta di eliminare tutte quelle piante che non hanno futuro in questo momento, quindi che rendono oggi quell'area sostanzialmente non frequentabile. Avete visto quelle piante molto, molto filate che sono soggette anche a schianti, anche in condizioni non particolarmente di ventosità particolare, semplicemente quando i carichi o l'edera determina quel sovraccarico tale da mandarle a terra. Conservare invece quelle ben formate e in buone condizioni, perché in alcuni punti probabilmente l'utilizzo delle vicine ha determinato che rimanessero alcune piante isolate, queste hanno avuto modo di svilupparsi e ci sono delle bellissime piante, ci sono dei platani molto belli, ci sono addirittura delle specie anche abbastanza particolari, poi magari li vediamo, ci sono i Corylus colurna che sono dei cosiddetti noccioli di Costantinopoli, una pianta che ha avuto anche lei un po' un momento all'inizio degli anni 2000, era un tentativo che fecero molte città, questi rispetto a quello che è successo in tante altre città per esempio sono bellissimi. Sperimentare anche specie arboree arbustive di tipologie e taglie diverse per quella che sarà la Cremona del futuro, ovvero specie in grado di adattarsi al cambiamento climatico che non solo è in atto, ma continuerà ad incrementarsi, quindi con estate sempre più calde, torride e magari con scarsissima piovosità, per poi invece avere magari altri momenti con quelle piogge piuttosto concentrate che creano altri tipi di problemi. E poi, ma nello stesso tempo, anche andare a costituire, appunto, se lo vogliamo frequentato, un luogo interessante dove si può rilassare, si può andare a giocare, si può studiare, si possono fare presentazioni e da un punto di vista didattico anche per noi addetti al settore, ma per gli uffici, perché appunto l'idea che poi andiamo a sviluppare è quella anche di mettere a dimora una grande variabilità genetica per cercare di sperimentare e di vedere però in campo i comportamenti anche di tante specie, e quindi anche questo può diventare da un punto di vista didattico interessante per delle scolaresche, per delle scuole superiori, ma anche a volte per delle medie o delle scuole primarie. E quindi rioffrire, ridare ai cittadini una porzione di città che è bella, fruibile e magari anche potenzialmente attrezzabile in futuro. Un parco certamente biodiverso, perché appunto verrà introdotta, già ce n'è, ma verrà amplificata notevolmente la variabilità botanica oggi presente, ci sono anche tante altre presenze di fauna e microfauna, visto l'ambiente estremamente tranquillo che si è sviluppato, e poi un ambiente sostenibile, perché chiaramente l'impostazione non prevede manutenzioni particolarmente frequenti e comunque prevederà degli sfalci dell'erba e poco altro, ecco, e qualche potatura, anche perché l'impianto non sarà un impianto particolarmente fitto, quindi delle potature solo di formazione almeno per i primi 20 anni, poi dopo vediamo come evolve, perché dopo ci sarà da fare qualche valutazione ulteriore. Questi sarebbero gli abbattimenti del primo, che verranno fatti. A sinistra vedete tutti gli alberi presenti, quindi verranno abbattuti 8 libocedri, proprio perché le ragioni che vi dicevo prima, se ne conserveranno 3, i primi 3 del filare, perché tutti gli altri, chiaramente se io vado a selezionare tra quelli, rischio poi di destabilizzarsi. Le piante hanno una modalità di crescita che si definisce proprio adattativa, perché crescono anche in relazione a ciò che hanno intorno, e quindi di questi ne conserveremo 3, non su 18, perché in realtà adesso andiamo a intervenire su una porzione che vediamo dopo, comunque si sono scambiate le slide. Poi 5 aceri americani, che sono appunto gli aceri negundi, e un olmo in questa prima fase. Questa è la zona su cui si va a intervenire, che è la zona sostanzialmente, lo vedete anche dalla sovrapposizione, si vede che è l'area praticamente spoglia, e poi si entra un attimo in quella che è invece l'area dove ci sono le piante, quindi 148, 147, 46, 45, 44 sono esattamente i libocedri. I primi tre li conserviamo, poi tutto quello che c'è intorno in buona parte verrà mantenuto. 149, 150 e 151 sono gli aceri negundi. Qui è la zona, quindi vedete la riga rossa più o meno individua il confine, giusto per che è anche il confine del mappale. Che vedete. Queste sono alcune delle piante che vi dicevo essere isolate, che verranno conservate. Questo è un leccio, che è una pianta tipicamente mediterranea, ma che troviamo anche in altre città, non so, a Brescia ci sono dei viali di lecce, è un sempreverde, è una quercia sempreverde, ed è una pianta estremamente interessante. Qui la vedete ben conformata, probabilmente andrebbe un attimo ripulita, fatto uno spalco basso e basta. Quindi là ci sono degli aceri campestri, che è la pianta tipica della nostra foresta planiziale. Qui ci sono dei bellissimi platani, a cui bisognerà soltanto togliere l'edera e non toccare nulla. Questi qui sono i Corylus colurna che vi dicevo, i noccioli Costantinopoli, che sono bellissimi. Quindi assolutamente da mantenere e da valutare anche come questi sono cresciuti indubbiamente bene, capire se effettivamente come li hanno provati a crema, tanto per dire, e non hanno dato sicuramente questi risultati. Quindi dopo le piante spesso hanno comportamenti che non sono facilmente prevedibili. Questo è un bagolaro occidentale, è un'altra pianta che c'è pochissimo a Cremona, in pochissimi posti, agli ex scout, alle colonie padane o pochissimo altro. È un'altra pianta molto che effettivamente va verificata, e ne verranno piantati anche alcuni altri. Qui c'è, questo è un ippocastano, che anche lui rimarrà. Questa è la situazione invece dalla parte spoglia, vedete ci sono questi residui, questo è del cippato di vecchi di ceppi che erano presenti, e ancora penso degli abbattimenti resi necessari dal Fortunale del 2022 del 4 luglio. Qui ci sono altri ceppi, e questa è un po' quello che si andrà a ripiantare, quindi suddiviso anche per dimensioni, perché oltre alla variabilità botanica si pone attenzione alla tipologia delle piante, quindi prima grandezza, seconda grandezza, arbusti, terza grandezza, e anche perché diventa interessante riuscire a capire non tanto il vedere piante sempre diverse, ma vedere come si adattano, che problematiche possono avere, che tipo di chioma sviluppano. Perché la pianta, come dicevo, non è sempre identica nei contesti in cui si trova, e quindi capire se una pianta può essere utile per un viale piuttosto che per un parco, piuttosto che invece per un contesto dove c'è meno spazio, quindi ho bisogno della pianta con una chioma più assurgente, più rastremata, e così via. Vedere le suscettibilità ai parassiti, perché anche questo è un elemento estremamente importante. Oggi tendenzialmente arriva, non dico un parassita da quarantena all'anno, ma quasi, ormai dall'inizio di questo secolo. E questo genera tutta una serie di problematiche. Se io ho una città in cui ho poche specie presenti e queste sono suscettibili, questo me le fa fuori, e quindi la variabilità genetica è un valore, quindi adesso non sto lì a tediarvi, ma la tempesta Vaia ha avuto poi come effetto secondario l'arrivo del bostrico, che è un insetto che era qui, che già c'era, ma che in quel contesto ha trovato un pabulum, perché lui colpisce il peccio, quindi l'abete rosso, quello che si chiamava abete rosso. La modalità con cui si sta approcciando questo tema è quello di andare a reintrodurre una variabilità anche nei boschi alpini o anche in Appennino, cosa che negli anni 10-20 era stata appunto sostituita, perché chiaramente l'abete rosso era il top, quindi cresceva relativamente velocemente, forniva degli utilizzi interessanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non perché fossero degli asini, ma perché c'era anche a loro un pensiero che però oggi andiamo a verificare essere sbagliato. E lo stesso è in città, ecco, ci sono situazioni in cui, quando abbiamo visto i platani che hanno cominciato a morire nel dopoguerra, e quindi si è dovuta cambiare specie sul viale di Po, e quindi ancora rosso, li vediamo che laddove vengono si deve intervenire a potare, eccetera, il platano ha qualche manifesta i suoi problemi. Queste sono, è molto piccola, ma giusto per farvi percepire la quantità, i generi, le specie, poi ci sono ripartite anche per ordine e famiglia, che è un'informazione di carattere botanico, ma non è che ci interessa, però 14 ordini, 26 famiglie, 41 generi, quindi che vengono reintrodotti con due, tre, quattro individui nuovi in questa prima fase. E quindi che insieme a quelli che già ci sono cominciano a, nell'ultima colonna trovate anche la tipologia, vedete terza grandezza, prima, seconda, eccetera. Verranno messe a dimora piante 12-14, che è una misura da vivaio media, quindi è una pianta che ha avuto due trapianti in vivaio e quindi è una pianta abbastanza giovane, non ha delle dimensioni, sono piante da 2,5 metri, 3, che però hanno un futuro quasi certo, nel senso che comunque sono piante che poi sviluppano immediatamente apparato radicale, quindi vanno a attecchiscono con una certa facilità, quindi. E poi all'interno quindi si andranno a creare comunque alcune aree libere, alcune radure, dove chiaramente poi si potrà anche intervenire con anche attrezzandole eventualmente per i bambini o per altri tipi di utilizzi che potrebbero essere fatti. Qualche considerazione finale, quindi questo spazio potrebbe diventare anche, oltre alla fruizione del cittadino, anche un luogo di studio, di valutazione, monitorato anche dal personale comunale, quindi che può fare le sue considerazioni, ma anche per i giardinieri, anche per tutti coloro che gravitano in questo mondo, poter capire come ci si può, come crescono, come sviluppano. Il cittadino potrebbe esserci un percorso guidato anche attraverso la filogenesi delle piante, quindi il loro sviluppo, e quindi dare al cittadino anche un'idea di come le piante sono evolute, eccetera. Naturalmente le piante saranno tutte dotate di impianto di irrigazione, perché abbiamo detto prima a goccia, quindi con sensore di umidità del terreno, in modo tale che andiamo a ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, e poi anche il monitoraggio potrebbe essere anche quello proprio fisico, delle misurazioni, delle dimensioni, degli accrescimenti e di alcune delle caratteristiche che dicevo prima, sia rispetto alla suscettibilità ai patogeni che anche all'architettura degli alberi e degli arbusti. eventualmente poco lontano c'è il Museo della Civiltà Contadina, potrebbe diventare un elemento attraverso il quale sviluppare anche delle sinergie, ecco, questa è solo una suggestione. Questo è quello che potrebbe essere, adesso qui sono molto disposte in modo molto rettilineo, quindi squadrato, però naturalmente poi il tracciamento prevederà, sarà fatto secondo una sinusoide, in modo tale da dare un po' da togliere un po' l'aspetto dell'antropizzazione, che comunque rimarrà, perché queste saranno tutte piante che verranno posate con i tutori secondo la normativa vigente, quella sui CAM eccetera, e quindi è chiaro che finché ci saranno i tutori le piante avranno l'aspetto di questo luogo sarà un aspetto così in cui l'intervento, l'impronta umana sarà estremamente evidente, però col tempo poi evidentemente questo potrà sicuramente cambiare. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande sono qua.
Grazie a lei. Ok, ci sono domande e considerazioni, chi le vuol fare pregherei di venire qui perché purtroppo siamo in questa condizione del cavolo. Ci sono domande e considerazioni? Prego, vieni.
Sto in piedi, tanto. Allora, intanto grazie, interessantissimo, e proprio per questo motivo chiedevo se è possibile avere proprio quel prospetto che lei ci ha fatto vedere, magari via mail, poi me lo stampo perché me lo leggo. Molto interessante, tra l'altro la Cascina Cambonino, un po' la mia zona, c'è un sottopasso, quindi anche fruibile senza dover attraversare la tangenziale, quindi era un ringraziamento e una richiesta di avere il materiale. Grazie, sono già.
Grazie, non ci sono altri? No, quindi non. Architetto, tutto perfetto, va bene. Allora grazie ai dirigenti, grazie agli operatori, grazie all'architetto Panina. Quindi direi che possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'espressione di parere per l'approvazione dell'operazione di estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e variazione al bilancio di previsione 26-28. Vi devo dire che questo punto e il successivo li abbiamo inseriti, non è abituale ad averli nell'ufficio di presidenza come espressione di parere, ma su richiesta dei dirigenti anche come attenzione ai consiglieri comunali, in particolare in monogruppo, per evitare di convocare commissione apposita, quindi è per un tema soltanto, per cui l'abbiamo facilitato assumendoli all'ufficio di presidenza, e abbiamo invitato ai lavori dell'ufficio di presidenza anche i presidenti delle commissioni competenti, e comunque sono stati invitati. Perfetto. Prego, vice sindaco. No, guardi, siamo in semi blackout.
Ok, va bene. Allora siamo in sharing con il microfono. No, ma ci arriva. Non registro. Ok, innanzitutto buonasera a tutti, grazie. Come diceva il Presidente, appunto era per evitare di fare un'altra commissione, ma ne abbiamo già parlato nella precedente commissione bilancio, quando vi avevo detto che rispetto all'ordine del giorno avevamo ritirato una delibera, ne avevo parlato con Alessandro che stava andando via, mi ricordavamo su in sala consiglio, perché abbiamo aspettato di vedere com'erano l'eventuale indennizzo per l'estinzione dei mutui che abbiamo pensato di estinguere, e quindi la delibera la portiamo in giunta mercoledì e quindi il consiglio lunedì. Il passaggio era per evitare di fare una commissione al volo per un argomento solo, ecco. Magari adesso però lascio a Federica la parte più tecnica rispetto a quanti sono i mutui, perché siamo arrivati a questa scelta e è come si. No, ma se Fede vieni qui ci scambiamo, e a quanto vale questa operazione, quanto ci ci dà di sollievo, ecco, grazie.
Vieni qua. No. Prego, dottoressa Montevideo.
Buonasera a tutti. Allora, come avevo precedentemente anticipato, ma per chi non c'era in quell'occasione, con questa operazione andiamo ad estinguere anticipatamente tre mutui utilizzando un accantonamento obbligatorio che viene fatto ogni qualvolta si arriva all'alienazione di un bene del patrimonio immobiliare. Deve essere accantonato per legge, è una legge del 2012, l'articolo 56 bis, che obbliga ad accantonare il 10% del valore dell'alienazione per l'estinzione anticipata dei mutui. Negli anni siamo arrivati a un valore che confluisce nell'avanzo vincolato per circa 1.100.000, e quindi diciamo che in questo momento c'erano le condizioni favorevoli, e poi si è arrivati insomma a un importo di una certa importanza. Si sono scelti tre mutui rispetto alle posizioni che sono in essere oggi, che attualmente non prevedono, queste tre posizioni, nessun riconoscimento di chiamiamola penale, indennizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in quanto il valore attuale dei mutui ora rispetto a un debito, al debito residuo attualizzato, adesso non so se è, comunque la differenza non è positiva ma è negativa, e quindi Cassa Depositi e Prestiti non chiede nessun indennizzo. La simulazione è stata fatta in data ancora 11 maggio anche su consiglio di Cassa Depositi e Prestiti per essere più vicini alla data dell'estinzione, che coincide con il 30 giugno, quindi il semestre, e l'ho rifatta anche stamattina e ancora oggi è pari a zero. Diciamo che la parola finale si avrà soltanto nel momento poi in cui Cassa ci manderà il conteggio definitivo, però ancora oggi è zero, quindi non dovrebbe, anche secondo il funzionario di Cassa, esserci nessuna richiesta di indennizzo. Sono tre mutui per un valore totale di circa 970.000 euro che andremo ad estinguere, quindi il primo semestre si paga come consueto, mentre il secondo semestre quindi non ci sarà più il pagamento né della quota capitali né della quota interessi. Sono mutui che sarebbero scaduti nel 2043 e questo comporterà un risparmio da qui al 2043 di circa 1.300.000 euro suddiviso da quota capitale e quota interessi. Annualmente si tratta di un valore stimato di 75.000 euro l'anno che graveranno in meno sulla parte corrente del bilancio. È un'operazione molto virtuosa e, visto che c'erano ad oggi le condizioni favorevoli, si procederà con questa operazione. E su quest'anno è la metà, perché partirà dal 1° di luglio, sì, perché si può chiedere l'estinzione anticipata in concomitanza delle scadenze, quindi o al 31-12 o al 30 giugno.
Prego. Grazie dottoressa. Ci sono domande, considerazioni? Scusa? No. Bene, direi che allora possiamo procedere al voto. Chi è favorevole all'assunzione della delibera, allora alzi la mano. Ok, solo perché si deve. Contrari, astenuti. Ok, approvata all'unanimità. Va bene, grazie dottoressa. Grazie. Ciao. Ciao. Assessore Carletti, c'è? Sì. E il dottor Viani? Ciao. Allora, espressione di parere sulla modifica dell'articolo 29 del regolamento di pulizia cimiteriale e gestione dei cimiteri comunali. Assessore Carletti, se vuole.
Lasciamo la parola al dottor Viani.
Ok, allora prego, dottor Viani.
Grazie. Allora, intanto ho fatto circolare la modifica, così la vedete. Sono soltanto tre righe, ma almeno vedete la differenza tra il vecchio e il nuovo. Allora, andiamo ad integrare l'articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria e gestione del cimitero, che è intitolato rinuncia di sepoltura, e lo integriamo per questo motivo. Allora, abbiamo qualche richiesta da parte in particolare di concessionari che hanno a disposizione delle sepolture di pregio di restituzione della concessione, perché la concessione, tutte le concessioni, non solo quelle di pregio, prevedono che il concessionario assicuri la manutenzione ordinaria e straordinaria e un adeguato decoro. Ecco, succede, specialmente per le concessioni molto, molto risalenti, insomma, perpetue cosiddette, che i concessionari non abbiano più nessun interesse quando riusciamo a trovare i concessionari, e per cui sono anche disposti a restituire la concessione, diciamo così, senza nessun indennizzo, e qualora decidessero di non occuparsi più delle salme o comunque dei resti mortali lì rimasti, il Comune si farebbe carico di sopportare le spese di raccolta dei resti e destinazione nell'ossario comune. Questo per non appesantire troppo chi deve già restituire una concessione che di per sé ha un valore e che però magari deve anche preoccuparsi di appunto destinare i resti all'ossario comune, perché a volte non sanno nemmeno chi ha ereditato la concessione, non sa nemmeno chi erano i defunti che ci sono dentro lì, ci sono parenti così lontani che... Allora, per riuscire da un lato a recuperare un po' di spazio, di posti salma nel nostro cimitero, specialmente nella parte più pregiata, che è la parte dove c'è una certa richiesta, ecco. E comunque non agevolare in qualche modo la restituzione della concessione, ecco che l'articolo 29 introduce, l'avete lì di fronte, nel caso di destinazione dei resti o delle ceneri nell'ossario cinerario comune, le spese per le operazioni cimiteriali sono a carico dell'amministrazione comunale. Per cui se il concessionario decide di destinare i resti ad altra destinazione, cioè diversa dall'ossario comune, ovviamente in quel caso tutte le operazioni sono a suo carico, quindi vengono tariffate e sono a suo carico. Nel caso però in cui non vi sia nessun interesse, della condizione che però la concessione sia funzionale, cioè in adeguato stato di conservazione, quindi riconcessionabile senza maggiori oneri a carico del bilancio comunale, allora in questo caso, se non vi è un interesse per le persone sepolte e quindi di per sé il regolamento prevede l'ossario comune, in questo caso la spesa per la riduzione in resti alla destinazione dell'ossario comune è a carico del bilancio comunale. Tutto qui, questa era la modifica, per cui mi ero permesso di chiedere, d'accordo con l'assessore, se, cioè non convocare una commissione soltanto, in fondo sono tre righe. Ecco.
Grazie dottor Viani, ci sono considerazioni, domande? L'assessore vuole aggiungere?
No, solo...
non funziona.
Ah, scusa. Cos'è? Solo due parole, la ragione politica che sta alla base di questo è che l'intenzione dell'amministrazione è quella di riconcessionare il più possibile. Ci siamo accorti che un ostacolo oggettivo era il fatto, era questo carico di spesa, per cui una persona dice ma sì, a me non interessa più e ve la ridò volentieri, se però devo spenderci dei soldi allora me la tengo. In questo caso ci carichiamo noi di questa piccola spesa a fronte del possibile ritorno molto più importante rispetto alla centinaia di euro, 150-200 euro di spesa nostra.
Grazie. Ok. Allora, se non ci sono domande o considerazioni, metto ai voti la delibera. Chi è a favore? Ok. Chi è contrario, che si astiene nessuno. Ok, approvato l'unanimità. Grazie, dottor Viani.
Grazie.
Ciao, grazie a te. Bene, direi che questa parte di lavori è terminata.